message is that we'll be watching you. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight? You say you hear us and that you understand the urgency. But no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil, and that I refuse to believe. The popular idea of cutting our emissions in half in 10 years only gives us a 50% chance of staying below 1.5 degrees and the risk of setting off irreversible chain reactions beyond human control. 50% may be acceptable to you, but those numbers do not include tipping points, most feedback loops, additional warming hidden by toxic air pollution, or the aspects of equity and climate justice. They also rely on my generation sucking hundreds of billions of tons of your CO2 out of the air with technologies that barely exist. So a 50% risk is simply not acceptable to us, we who have to live with the consequences. You are failing us. But the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. The world is waking up. And change is coming, whether you like it or not. Thank you. La 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 la. E buongiorno a tutti e tutte, sono le 11 in punto qui su radiosonar.net Gemini Network. Io sono la vostra Nella Cinderella e questo è il The Cinderella Show. Il 23 settembre 2019 al summit delle Nazioni Unite, riunite a New York per discutere l'urgente problema del cambiamento climatico, non poteva mancare lei, Greta Thunberg, la giovane attivista svedese che in pochi mesi ha raccolto milioni di adesioni in tutto il mondo, coinvolgendo i giovani nell'opera di sensibilizzazione per il grave problema del collasso ambientale a cui il nostro pianeta, ahimè, è ogni giorno più vicino. E a scuotere le coscienze sono state parole di rimprovero molto dure che non hanno dispensato i governi internazionali da aspre critiche per le politiche fino ad ora condotte, insensibili nella tutela dell'ambiente e guidate solo da interessi economici. Il carisma della giovane che in poco tempo ha travolto e scosso tutto il mondo, incontenibile anche durante il summit all'ONU, e non ha certo risparmiato il suo discorso da pungenti recriminazioni nei confronti dell'operato delle politiche internazionali con dure parole come tradimento e fallimento. How dare you? Tradotto appunto, come osate? È la domanda retorica con cui la giovanissima Greta si è coraggiosamente rivolta a tutti i governatori di tutti i paesi del mondo. Quindi oggi al The Cinderella Show si parlerà di ambiente, di pianeta Terra di attivisti e anche, insomma, come in qualche modo salvaguardare il nostro pianeta, la casa dove viviamo. Oh, baby, baby, it's a wild world.
I'll always remember you.
Sunrise, what about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop this notice, this crying earth, this weeping shore?
Ed il brano che ci siamo appena ascoltati era Heart Song, una canzone molto molto bella, profonda, scritta da Michael Jackson nel 95 e parla del dolore che abbiamo procurato alla terra, appunto di una natura che abbiamo dimenticato persino di sognare. Forse è un dialogo tra due persone che si interrogano su ciò che accade e sul momento in cui abbiamo sbagliato, e forse qualcuno parla del, insomma, parla all'umanità intera, o è l'uomo che si rivolge a Dio. Oggi in ogni caso, a 25 anni, insomma anche più dalla sua registrazione, le sensazioni sono sempre così molto intense, direi. E l'energia della terra rappresentata nel video si colora di disperazione per il nostro tradimento, gli animali uccisi dai bracconieri, i veleni delle ciminiere, le crudeltà delle guerre, mentre le maniche affondano nella terra nel ritmo che si fa sempre più denso di intonazioni blues e gospel, la intercettano e guardano a un possibile riscatto e ad una rigenerazione. Una tra le scene, come sempre molto suggestive dello spettacolo, conclusa la canzone, evoca le proteste del 1989 in Cina per rivendicare la libertà e i diritti civili, avviate dagli studenti di Pechino e simboleggiate dall'occupazione pacifica della piazza Tiananmen, sgomberata poi nel sangue il 4 giugno dell'89. E a distanza di tanti anni, la bellezza di questo canto per le lacrime della terra, ogni parola e sequenza sono frustate che ci ricordano che non è stato fatto nulla, nulla di ciò che sarebbe necessario per fermare i disastri ambientali e le guerre, e a difesa del pianeta e della nostra civiltà. Ma chi sono i giovanissimi, insomma, attivisti dell'ambiente? Ce ne sono tanti in giro per il mondo, ma alcuni di loro sembrano aver già raccolto a piene mani l'eredità, appunto, e lo slancio di Greta Thunberg, l'attivista sedicenne che abbiamo citato prima, salita alle stelle nell'ultimo anno, insomma negli ultimi anni, con gli scioperi internazionali di Fridays for Future, seguiti da un viaggio di 2 settimane poi che fece attraverso l'Atlantico a bordo di uno yacht a emissioni zero per partecipare all'assemblea, appunto, generale dell'ONU. E il suo volto, quando diciamo ha visto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per la prima volta, ha generato mille meme, mille, insomma, battute varie sui social e così via. E dal suo memorabile discorso all'ONU, Greta ha ispirato bambini e adulti di tutto il mondo a vivere in modo più sostenibile, con i suoi discorsi onesti e senza peli sulla lingua. L'attivismo climatico vive un momento di grande espansione nella fascia di età al di sotto dei 25 anni, ma ci sono, diciamo, 7 giovani attivisti del clima che promettono di essere i nuovi leader di questo grande movimento globale, ricordando poi a tutti che, a prescindere dall'età, si può sempre fare la differenza. Inizierei da Mary Copeny, la 11enne, appunto, chiamata Little Miss Flint. Non è nuova nel mondo dell'attivismo. All'età di 8 anni ha incontrato l'allora presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, dopo avergli scritto una lettera sulla carenza d'acqua nella sua città natale di Flint, nel Michigan. Mary stava già organizzando una campagna di sensibilizzazione sulla crisi idrica di Flint quando ha inviato la sua lettera. Non solo Obama le ha risposto, ma l'ha invitata a incontrarlo di persona. Mary vuole candidarsi nel 2044, come suggerisce poi la sua biografia sui social, futuro presidente, cheerleader, modella di ruolo. Poi passiamo a Xie Bastida. E la 17enne, e l'attivismo, diciamo che in questo caso è di famiglia, poiché i suoi genitori hanno iniziato la loro relazione in occasione di una conferenza sul cambiamento climatico nel 92. E citando Greta come fonte di ispirazione, adesso è una delle principali organizzatrici del Friday for Future Youth Climate Strikes a New York City, e ha contribuito all'organizzazione di 2 Global Climate Strikes per il prossimo settembre. Xai è cresciuta in Messico e ha visto in prima persona gli impatti del cambiamento climatico e lo ha raccontato all'Huffington Post, scusate, è stata la prima volta in cui ho incontrato non solo gli effetti di quel tipo di crisi, non solo in tempi di condizioni climatiche estreme, ma anche la contaminazione dell'inquinamento che deriva da tutto questo sistema di dipendenza dall'industria petrolifera. E poi passiamo a Dalton Peltier. Autumn, 15 anni, è un attivista per l'acqua pulita e le comunità indigene. A settembre dello scorso anno ha tenuto un discorso all'Assemblea Generale dell'ONU durante il quale ha detto: l'ho detto una volta e lo ripeto, non possiamo mangiare soldi o bere petrolio. È stata nominata per il Premio Internazionale per la Pace dei Bambini del 2019 e continua il suo lavoro di attivismo. E poi passiamo a Siutesa Scatl Martinez. E diciamo che lui è il direttore giovani dei Guardiani della Terra, un collettivo di artisti e attivisti che vogliono unirsi di fronte alla crisi climatica. E Martinez, che ha appena compiuto 18 anni, è un attivista climatico indigeno e un artista hip hop e ha iniziato a parlare in tutto il mondo all'età di 6 anni. E passiamo a Lesein Mutunkei, che è una quindicenne del Kenya, che ha fatto del suo amore per il calcio un incentivo all'azione ambientale. Per ogni gol che segna, pianta un albero. La sua dedizione al rimboschimento è stata, diciamo, scatenata dopo aver appreso degli impatti scioccanti dell'inquinamento della deforestazione a scuola. E Lesein ha incoraggiato la sua scuola e la sua squadra di calcio a essere più sostenibili e spera di espandere la sua campagna Trees for Goals in tutta l'Africa. Poi ci sono Ella e Caitlin McEwan, queste due sorelle, 10 anni e 8 anni, hanno detto alla BBC di essere strabiliate dopo che la loro petizione su change.org ha spinto la catena di fast food Burger King a smettere di regalare giocattoli di plastica ai bambini. I fratelli e le sorelle hanno deciso di iniziare la petizione dopo aver appreso quali gravi danni fanno alla fauna selvatica i rifiuti di plastica. Ci piace andare a mangiare, insomma, in questi fast food, ma i bambini giocano solo con i giocattoli di plastica che ci danno per qualche minuto prima che vengano buttati via e che facciano del male agli animali e inquinino il mare. E scrivono sulla pagina web della loro petizione. La campagna di successo ha ottenuto oltre 500.000 di firme e ha anche portato McDonald a scambiare i loro giocattoli Happy Meal con sacchetti di frutta. Poi passiamo a Lia Namugerwa. Lia è una quindicenne attivista per il suo clima ugandese che sta spingendo il suo governo ad agire contro la crisi climatica lanciando la campagna Ban Plastic UG per affrontare il problema dell'inquinamento da plastica. La prima volta è stata resa consapevole dell'impatto del cambiamento climatico guardando le notizie locali sulla siccità prolungata e le frane in Uganda. E per il suo quindicesimo compleanno, Lea ha piantato 200 alberi ed è ora ambasciatrice di Fridays for Future dopo aver preso ispirazione da Greta. Dal febbraio 2019 è in sciopero ogni venerdì per incoraggiare altri giovani e adulti a prendere sul serio la questione.
I was dreaming.
e Patti Smith cantava in questo brano dell'88 tratto dall'album Dream of Life, People Have the Power. E sì, ebbene sì, le persone hanno il potere tutte quante insieme. E adesso passo ad un altro argomento, sempre legato ovviamente al pianeta Terra e alle problematiche che affliggono, ahimè, questo pianeta. Parlo della crisi idrica mondiale. Oltre 5 miliardi di persone potrebbero in un futuro non troppo lontano conoscere gli effetti della crisi idrica mondiale. E i cambiamenti climatici in corso, l'aumento demografico e un inquinamento delle risorse che non mostra segni di recessione, sono destinati infatti ad acuire un problema che già oggi affligge tutti i continenti. E a lanciare l'allarme è il nuovo studio redatto dalle Nazioni Unite dal titolo Making Every Drop Count, Agenda for Water Action. Il report, pubblicato in vista della Giornata Mondiale dell'Acqua il 22 marzo, batte il martello su un problema ormai noto: lo stress su fiumi, laghi, falde acquifere, zone umide e bacini idrici che sta aumentando. E se da un lato il problema è ormai noto, dall'altro l'approccio risolutivo risulta essere di gran lunga inefficace. Secondo quanto riportato dal Global Water Forum, attualmente gli esseri umani consumano circa 4.600 km cubici di acqua ogni anno, di cui il 70% va all'agricoltura, e il 20% all'industria e il 10% alle famiglie. La domanda globale è aumentata di 6 volte negli ultimi 100 anni e continua a crescere al ritmo dell'1% ogni anno. E in questo contesto più di 2 miliardi di persone sono costrette a bere acqua non potabile e oltre 4,5 miliardi non ha accesso ai servizi igienico-sanitari sicuri. Non solo, circa l'80% delle acque reflue viene sversato direttamente nell'ambiente. Le catastrofi legate all'acqua rappresentano il 90% dei mille disastri naturali più devastanti dal 1990 ad oggi. E a questo, avendo introdotto la crisi idrica, quindi la crisi mondiale dell'acqua, dell'oro blu, volevo citare, ovviamente non vi leggerò tutta quanta questa tesina, una tesina di un ragazzo di terza media che deve affrontare gli esami e che ha scelto questo argomento, pensate un po', niente po' di meno che. Il ragazzo in questione, che chiameremo John, e che nelle sue conclusioni ha scritto: alla luce dell'argomento affrontato possiamo evitare un dispendio dell'acqua e andare incontro a conseguenze gravi legate alla mancanza di questo bene prezioso. Tutto parte da noi come singoli e da come ci comportiamo nelle nostre case. Ad esempio, anche se può sembrare banale chiudere bene i rubinetti evitando di continuare a far cadere gocce d'acqua, può far risparmiare più o meno 15 litri d'acqua al giorno. E lo stesso discorso vale quando ci si lava i denti: far scorrere l'acqua mentre si spazzolano i denti porta ad un consumo eccessivo d'acqua. Un altro accorgimento è quello di fare docce brevi, infatti chiudere l'acqua mentre ci si insapona fa risparmiare dai 5 ai 45 litri d'acqua al minuto. E per quanto riguarda gli elettrodomestici, lavatrice e lavastoviglie, andrebbero utilizzate in modo efficiente. Nello specifico, per la lavatrice bisognerebbe moderarne il consumo e accertarsi che sia pieno carico, questa cosa vale anche per la lavastoviglie. È importante anche il consumo di carne, infatti una bistecca vale quasi come 30 docce. La quantità d'acqua consumata per l'allevamento di bestiame si può ridurre grazie a quanta carne mangiamo. E passando alle verdure, sarebbe il caso di lavarle lasciandole in un recipiente con acqua anziché lavarle sotto l'acqua corrente. E se invece si parla di tecnologia, quest'ultima potrebbe rendere l'acqua pulita e abbondante e anche economica. L'acqua potrebbe infatti essere monitorata dotando le reti di distribuzione di tecnologia digitale per soddisfare le esigenze urbane, industriali e agricole. E tra i vari progetti per risolvere il problema dell'accesso all'acqua c'è il progetto Source, ideato dal team Zero Mass Water, finanziato da Bill Gates, che consiste in un sistema di produzione di acqua alimentato da pannelli fotovoltaici che prende l'acqua dal vapore che sta nell'aria e dopo che il vapore è stato raccolto viene sterilizzato e trasformato in liquido e poi messo in un contenitore che si collega direttamente al rubinetto di casa. Come questo ci sono molti altri progetti che sono in via di sviluppo o già conclusi che potrebbero contrastare la crisi idrica. Noi come individui e soprattutto noi delle ultime generazioni e di quelle future dobbiamo fare in modo di preservare e curare il mondo in cui viviamo. Non possiamo permettere che l'unica casa in cui viviamo arrivi al collasso. Dall'individuo si può arrivare ad un lavoro di squadra importante per la salvaguardia del pianeta. Ogni cosa che facciamo è come una goccia nell'oceano, ma se non la facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno, citando Madre Teresa di Calcutta. E sono di nuovo in voce con voi dopo esserci ascoltati questo bellissimo brano preso dagli anni 80. Sto parlando di Everybody Wants to Rule the World, The Tears for Fears. E chissà come verrà governato il mondo nel futuro. Noi speriamo sempre per il meglio. Ma per tornare un attimo alla tesina che insomma ho letto in parte ovviamente del nostro John, devo dire complimenti perché è un argomento bello corposo e insomma spero che molti come il nostro John adolescente abbiano la sensibilità tale di parlare di certi argomenti e di trovare anche qualche soluzione insomma che da singoli possiamo mettere in atto, però se tutti insieme lo facciamo forse è il caso per la salvaguardia del nostro pianeta, proprio come ci diceva John. E un'altra cosa, io se fossi una delle professoresse insomma della commissione, caro John, ti promuoverei ad occhi chiusi. Ma passiamo ad un altro argomento sempre legato all'argomento di oggi. Sto parlando dei disaster movies, che sono un particolare genere di film, un misto di avventura, fantascienza e dramma, nei quali i protagonisti hanno a che fare con una minaccia che rischia di far scomparire per sempre gli esseri umani dalla Terra. Sto parlando di epidemie, glaciazioni, guerre nucleari, asteroidi e disastri naturali in generale. Ma quanto può essere fervida la fantasia degli autori? Io direi non tanto. Infatti gli scienziati dell'Università di Oxford si sono messi all'opera per individuare quei pericoli che potrebbero causare l'estinzione del genere umano, con l'intento non di spaventare, ma di far sì che i governi di tutto il mondo si impegnino seriamente nella salvaguardia del pianeta da cui noi dipendiamo totalmente. E al primo posto troviamo i cambiamenti climatici. E infatti il clima influenza tutto il resto, sbalzi continui di temperature e poi il caldo insolito in inverno, i violenti nubifragi in estate, la neve al sud, la siccità. E benvenuti nell'era del cambiamento climatico. Sono anni che gli scienziati avvertono che con l'aumento della temperatura terrestre la conseguenza più probabile e immediata sarebbero stati i fenomeni atmosferici estremi, e ce ne siamo accorti infatti solo in Italia negli ultimi 8 anni hanno causato danni per almeno 14 miliardi di euro. Le conseguenze del riscaldamento globale sono innumerevoli e drammatiche, tra tutte la perdita di biodiversità, l'aumento delle zone desertiche con lo scioglimento dei ghiacciai e l'innalzamento dei livelli del mare e le inondazioni, con diversi poi angoli del pianeta che finirebbero sott'acqua, anche la nostra Venezia, così come hanno già fatto diverse isole del Pacifico. E gli scienziati hanno fissato come limite di riscaldamento globale la temperatura di più 2 gradi centigradi rispetto alla media storica. Oltre questa assisteremmo a conseguenze catastrofiche. Siamo già pericolosamente vicini con le temperature record del 2016 che ci hanno fatto raggiungere il più 1,3 gradi centigradi, e questo è il momento, diciamo sì, di invertire la rotta. Al secondo posto c'è la sovrappopolazione. Si calcola che al mondo nascano circa 5 persone al secondo, l'aumento della popolazione è in continua impennata e il tasso di crescita è ogni anno più alto. Oggi siamo circa 7 miliardi e mezzo di persone e viviamo su un pianeta che già ora non ci basta, consumiamo le risorse di un pianeta e mezzo infatti. E come faremo nel 2050, quando, secondo gli esperti, la popolazione globale si assesterà sui 9-10 miliardi di individui? Secondo la FAO, con le risorse della Terra si potrebbero sfamare anche 20 miliardi di persone, a patto però di una gestione sostenibile, meno consumo di acqua, di energia, meno spreco del cibo. E insomma è di pochi anni fa la notizia di una donna americana uccisa da un batterio resistente a tutti gli antibiotici, anche quelli più potenti. In Italia non ce la passiamo meglio poi, le infezioni causate da superbatteri causano tra i 5.000 e i 7.000 morti l'anno, e si calcola che nel 2050 uccideranno una persona ogni 3 secondi. Insomma, se con la scoperta della penicillina ci siamo sentiti in una botte di ferro, è arrivato il momento di ricredersi. Quello dell'antibiotico resistente è un fenomeno naturale, un normale processo evolutivo, e a forza di venire esposti alcuni batteri diventano insensibili ai farmaci e si moltiplicano. La causa va quindi ricercata nell'utilizzo sconsiderato di antibiotici prescritti anche per infezioni virali su cui poi non hanno effetto, più quelli che assumiamo inconsapevolmente con il cibo. Il 71% degli antibiotici viene utilizzato negli allevamenti intensivi, facendo dell'Italia il terzo consumatore europeo. E andiamo al quarto posto, ossia la perdita di biodiversità. E in questo momento, senza che ce ne accorgiamo o ci allarmiamo troppo, è in corso la sesta estinzione di massa. L'ultima, la quinta, ha visto l'estinzione dei dinosauri, tanto per capirci. E il famoso meteorite è stato solo il colpo di grazia per una specie già decimata dai vari fattori ambientali. E questa volta la stiamo causando noi. Riscaldamento, inquinamento, deforestazione stanno spazzando via habitat e animali. E secondo la World Conservation Union, scompaiono dal nostro pianeta circa 100 specie al giorno. È vero che l'estinzione della specie è un fenomeno naturale, ma non con questi numeri. Allarmante poi la scomparsa delle api, che con la loro impollinazione sono indispensabili per agricoltura e ambiente in generale. Einstein disse: se l'ape scomparisse dalla faccia della Terra, all'uomo non resterebbero che 4 anni di vita. E all'ultimo posto ci sono gli OGM. E a proposito di film catastrofici, avete presente quelli in cui gli alieni o i robot computer e altre forme di intelligenza artificiale prendono il sopravvento sugli uomini? E una cosa simile potrebbe avvenire con le colture OGM, piante create in laboratorio mischiando patrimoni genetici di specie diverse. Nonostante la rassicurazione dei pro OGM, spesso insomma sul libro paga delle multinazionali produttrici, la verità è che a oggi non ci sono studi certi degli effetti sulla salute a lungo termine. Ci sono invece tanti case history sui loro effetti collaterali, e di cui insomma poi se ne è parlato anche molto. E detto ciò, adesso andiamo avanti con il prossimo brano. But little did he know that living in the sea below another. Thank you.
I keep doing what I do. Never stop pushing through these deep waters. You need to be cold-blooded. You need to be cold-blooded. In these deep waters. In these deep waters. You need to be cold-blooded. You need to be cold-blooded. In these deep waters. In these deep waters. Mm-hmm. You need to be cold-blooded.
E se di oro blu stavamo parlando, quindi di questo bene prezioso quale è l'acqua, non potevo non passare questa doppietta. Sto parlando di Jack Savoretti con il brano Deep Waters e Modest Mouse con il brano We March to the Sea. Ma ritornando un pochino all'attivismo giovanile, insomma, che si sta vedendo negli ultimi anni, ho trovato un articolo molto interessante appunto sul movimento giovanile sull'ambiente e che dichiara in poche parole che c'è aria di un nuovo 68. Attuate oggi stesso la transizione dal modello fossile a quello delle energie pulite e rinnovabili per evitare all'Italia, all'Europa e al mondo intero gli effetti degli sconvolgimenti climatici, quindi catastrofi naturali, gravi carestie e i conseguenti fenomeni migratori fuori scala. E chiediamo di abbattere del 50% le emissioni di gas serra rispetto all'epoca preindustriale entro il 2030 per raggiungere zero emissioni nel 2050. Questa è la richiesta che i giovani attivisti dell'ambiente stanno portando avanti in tutto il mondo e che il 15 marzo li porta ad una protesta clamorosa e globale a cui hanno aderito studenti di 98 paesi. In modo spontaneo si è creato un movimento giovanile di protesta sui temi del clima e a voler cercare radici storiche è una germinazione del 68 e del pensiero controcorrente di Alexander Langer, che nel 91, quando il tema non era certo d'attualità, scriveva di cambiare strada, the time is now, di sviluppo sostenibile, di rallentare i ritmi di crescita e di sfruttamento, abbassare i tassi di inquinamento, di produzione e di consumo, attenuare la nostra pressione verso la biosfera e ogni forma di violenza, che altrimenti le future generazioni avrebbero pagato a caro prezzo. E dopo i temi della scuola e del governo, il cambiamento climatico e le sue conseguenze, l'impatto sull'ambiente e l'uomo delle produzioni industriali, sembra essere il nuovo motore aggregativo delle proteste dei giovani. E questa è certamente una novità. E infatti, se pensiamo che la leader mediatica è Greta Thunberg, una ragazzina appunto svedese di 16 anni che ha deciso di scioperare dalla scuola ogni venerdì, da agosto 2018 manifesta davanti al Parlamento svedese per chiedere al suo governo un impegno concreto per contrastare l'emergenza climatica e rispettare la soglia limite di 1,5 gradi. Oltre tale soglia, infatti, l'IPCC ha calcolato che scatterebbero meccanismi pericolosi e non reversibili di innalzamento delle temperature, come lo scioglimento del permafrost. Recentemente è andata a parlare anche in Polonia alla conferenza del clima COP24 ed ha inchiodato i politici con un discorso memorabile che si concludeva così: non siamo venuti qui per pregare i leader a occuparsi della crisi del clima, tanto ci avete ignorato in passato e continuerete a ignorarci. Voi non avete più scuse e noi abbiamo poco tempo. Noi siamo qui per farvi sapere che il cambiamento sta arrivando, che vi piaccia o no, il vero potere appartiene al popolo. Grazie. E poi, insomma, non è l'unica Greta. E infatti con lei nelle manifestazioni che si stanno svolgendo in tante città europee, da Madrid a Parigi ad Amburgo, anche la 22enne tedesca Luisa Neubauer e poi ancora Anna Taylor dall'Inghilterra, Holly Gillibrand dalla Scozia, Kyra Gantois, Anuna de Deweuer e Adelaide Chalier dal Belgio, Alexandria Villasenor dall'America. Negli ultimi 3 anni in tutto il mondo sono nati movimenti giovanili di protesta perché è a noi giovani che state rubando il futuro. E così si è deciso di protestare ogni venerdì davanti alle sedi delle istituzioni locali e nazionali e i Fridays for Future di cui parlavo prima sono arrivati anche in Italia e stanno creando, insomma, settimana dopo settimana nuove adesioni. Il 15 marzo, convocata attraverso i social network e la piattaforma change.org, è prevista poi sono previste, insomma, manifestazioni, scioperi globali per sensibilizzare sul clima e anche il nostro paese. E non partecipano solo i giovani, ma è dai giovani che parte la spinta al cambiamento per chiedere 3 anni dopo la firma dell'accordo di Parigi che le promesse sottoscritte si trasformino in azioni, accelerando nel nostro paese una transizione verso un'Italia senza emissioni di gas serra. E dice ancora Greta Thunberg: abbiamo certamente bisogno di speranza, ma è l'unica cosa di cui abbiamo bisogno più della speranza è l'azione. Una volta che iniziamo ad agire, la speranza si diffonde. Quindi, invece di cercare la speranza, cerchiamo l'azione, allora e solo allora la speranza arriverà. Mentre per Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, lui afferma: non stiamo parlando di un nuovo movimento ecologista o ambientalista, questa è la politica del futuro rispetto al genere umano. Suona strano constatare come il mondo progressista non intercetti il grido di questi giovani e in un'intervista a Micromega Petrini aderisce a Fridays for Future e osserva: siamo davanti a un fenomeno storico di grande rilevanza, parliamo di un movimento di proporzioni inimmaginabili, che è destinato a lasciare un forte segno sia appunto per le dimensioni che per i contenuti unificanti. Molti anni fa, nel 68, i giovani scelsero di lottare contro l'autoritarismo e al fianco della classe operaia. Questo fenomeno invece è partito in maniera autonoma grazie alla testimonianza di una giovane svedese, ma ha avuto la capacità di diffondersi repentinamente. È figlio dei nostri tempi e di una comunicazione digitale che amplifica i messaggi e li diffonde. E i giovani che chiedono ai governanti di abbattere del 50% le emissioni di gas serra rispetto all'epoca preindustriale del 2030 e raggiungere poi lo zero di emissioni nel 2050 e reclamano un cambio di passo dell'economia.
Smiles at me.
siamo giunti al termine della puntata di oggi. Io vi invito a riflettere sugli argomenti affrontati oggi e comunque, ecco, farvi parte attiva, tra virgolette, di questi problemi che non sono uno solo, ma sono tanti, e perché poi fondamentalmente riguarda anche voi, e anche voi vivete su questo pianeta, sulla Terra, quindi diamoci da fare, questo è il mio suggerimento. Io intanto vi do appuntamento a venerdì prossimo, sempre alle 11, sempre su radiosonar.net e Gemini Network. Voi continuate a seguire tutta la nostra programmazione, le nostre live e tutti i nostri social, Facebook, Twitter e Instagram. Io vi auguro buon weekend, un abbraccio dalla vostra Nella Cinderella. Ciao ciao!
I love the girl, but God only knows it's getting hard to see the sun coming through.